con la riforma liturgica del Concilio, hanno portato all'ultima domenica dell'anno questa festa di Cristo Re, che di per sé è venuta su in una situazione non semplice, è una festa relativamente recente, non è una festa antica, ed è un pochino sorta, diciamo così, in competizione, opposizione con i poteri terreni e quindi insomma con un po' di problemi, no? Se noi avessimo bisogno di questi poteri, insomma, ecco. Però poi la parola di Dio è furba, insomma ci ha pensato lei, poi messa come ultima domenica dell'anno, serve un po', come dicevo all'inizio della messa, per fare il riassunto, insomma, come ti è andata quest'anno, è vero, come fate a dire la messa a casa vostra, come fate a perdonarvi, eccetera, eccetera, insomma, e quindi la si può mettere bene, perché certamente il discorso è molto importante, insomma, no? Tra l'altro è anche molto realistico, di più di quello che forse compare, non sempre la traduzione italiana è fedele, quindi i giovani è meglio che si mettano a pensare di studiare un po' le lingue della Bibbia, si può farlo anche nei periodi in cui si ha un po' di tempo, un po' di influenza, non si sa come passare il pomeriggio, non sono cose difficili e ci permettono di entrare dentro in questo tesoro che è la parola di Dio, no? Perché noi siamo del parere degli ebrei che dicono agli altri popoli: il buon Dio ha fatto dei regali super belli, però a noi ha regalato una roba che agli altri non se la sognano, con noi ha parlato e quindi con noi ha stretto una confidenza di comunione, di comunicazione, che ci consente un respiro largo, è vero, il respiro dei figli di Dio. Tutte le cose noi le ricomprendiamo attraverso questa parola che lui ci ha detto, no? Questa parola che sempre ci sorprende, ci commuove per la sua assoluta novità, per la sua assoluta opportunità, è vero? Tanto che qualche volta riesco a fare una predica decente e allora uno viene in sagrestia e in tono accusatorio mi dice: ma tu oggi parlavi di me, è vero, nella predica? Io dico: no, so neanche chi tu sia. Sì, perché quando la parola del Signore arriva veramente nel nostro cuore, è così, cioè è la parola che oggi lui dice a te, per te. È vero, e quindi non dobbiamo stupirci, dire: ma guarda, è perché è così, è vero? Perché questa parola non è tanto la parola stampata sul libro, ma è quello che sta avvenendo in questo momento, dove in alcune nostri fratelli hanno dato la voce, la loro voce alla parola di Dio, e questa parola quindi è risuonata in quest'aula, è arrivata al nostro cuore, alla nostra storia, alla nostra fragilità, alle nostre paure, alle nostre speranze, e di fatto questa visita ci sorprende per la sua opportunità, per la sua novità, per la sua bellezza. È proprio la parola che mi ci voleva, no? Quindi la sentiamo vera perché è venuta così. La parola che sostanzialmente ci dice e che giustifica anche il nome di questa festa, la festa di Cristo, Re dell'universo, è appunto questo discorso del regno. Gesù sta passando un brutto quarto d'ora perché gli fanno il processo, un processo messo avanti malissimo, completamente fuori legge, insomma proprio un disastro, no? Beh, vanno male anche nei nostri tempi i processi, però insomma una cosa così al figlio di Dio scandalosa, insomma ha fatto una figura bruttissima, vero? E quindi gli fa queste domande: Pilato, ma tu sei il re, è vero, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? È vero, anche questa è una domanda molto importante, perché noi siamo qui questa mattina, abbiamo la fortuna del conoscerci un po', del volerci bene, siamo qui per ascoltare questa parola, siamo qui per nutrirci, però fuori da qui ci aspettano tanti nostri amici, tante persone, i nostri colleghi di lavoro, le persone che abitano vicino a noi, che non hanno, è vero, questa stessa frequentazione, questa stessa opportunità. E se noi andiamo a dire: ma sai che il Signore è il Re? Che cosa capiranno di questo? È vero? Oggi c'è qualcuno che dicono fa le primarie, no, dice, magari gli viene in mente che quindi vuol dire qualche cosa per le primarie. Credo che voglia dire qualche cosa anche per le primarie, perché vuole dire qualche cosa a tutti e di tutto, però bisogna stare attenti, no? Perché le confusioni e le contaminazioni si fanno molto facilmente, insomma. Per cui il Signore, avete visto, evita di rispondere subito, sono il re, glielo dirà dopo, ma gli dice, intanto ti spiego di questo regno che cos'è. E qui ascoltavo anche stamattina nella preghiera che si faceva lì nella chiesa di Sant'Egidio una precisazione bellissima che il Signore fa quando dice, guarda che il mio regno, dice, non è di questo mondo. Però Sant'Agostino, che è una persona molto attenta, molto raffinata, precisa che di fatto Gesù dice, il mio regno non è da questo mondo, è vero? E Sant'Agostino precisa ancora dicendo, il regno di Dio è qui, ma non è roba di qui. È una roba nuova, è una roba diversa, è vero? Non puoi identificarlo con le primarie o con il dramma di Gaza, è un'altra cosa, insomma, è vero? Perché? Perché di fatto è la bontà del Signore questa, è iniziativa tutta sua, quindi il suo regno è qui in questo mondo, c'è, proveremo a dire che in che modo c'è, è vero? Ma però non è una roba assimilabile ai regni di questo mondo, è proprio diversa, è proprio nuova, anzi c'è perché lui ha voluto a un certo punto provare a fare una cosa nuova, visto che i regni della terra non si accordano tanto, dice proviamo a fare una cosa nuova. Stamattina tenevo aperto il cellulare durante la preghiera, che non si deve mica fare, una roba brutta, però aspettavo una cosa dall'ospedale, quindi sapevo di doverla tenere aperta. A un certo punto ho suonato, invece non era l'ospedale ed era un messaggino che mi spediva Lorenzo dalla Palestina e senza preamboli mi diceva, in questo momento io e Andrea stiamo entrando a Gaza, andiamo alla messa a Gaza. Io credevo che fossero ancora tutti impediti, insomma, che tutto fosse difficile, e in quel momento lì, quando ho letto questo messaggino, mi è venuto a dire, questo è il regno, questo è il regno. Il regno, in questo momento, in una sua frazione, sono Lorenzo e Andrea che entrano a Gaza per dire la messa. Questo è il regno, è vero. Non è il regno e i regni che si sono scatenati nelle settimane successive, nelle fotografie dei bambini morti abbiamo riconosciuto due bambini nostri amici, non è quello il regno è un'altra roba, non si entra per uccidere, si entra per spezzare il pane insieme. Si entra non perché, è vero, si vince la guerra, ma perché con questo regno di Gesù cadono i muri di separazione, è vero, e lui continua a unire quelli che prima erano divisi. Il regno di Dio è questa bellissima invenzione di Dio, tutta nuova, tutta nuova. Quindi è un regno, ma è un regno diverso. Allora poi si risalta fuori il problema con lui, ma allora te sei il re? E allora a quel punto, ed è un punto molto delicato, Gesù dice, tu lo dici, dice a Pilato, al governatore, al rappresentante dell'impero, io sono re, per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Uno strano modo di essere re. Non è venuto qui per comandare, per dominare, per imporre, per costringere, magari per fare delle leggi buone, ma è venuto soprattutto, lui dice, io sono venuto qui per testimoniare. E che cosa vuol dire che lui è venuto a testimoniare? Lui è venuto a farci vedere una roba che altrimenti non si vede. È venuto per raccontarci qualche cosa che altrimenti non si può sapere. E lui è il testimone di una realtà che su questo mondo non c'è, ma che loro hanno deciso che bisogna che cominci a essere anche qui. E dice, sono testimone della verità. Il Vangelo qui si è fermato, è vero, si è fermato sul povero Ponzio Pilato che guarda Gesù e gli dice, ma cos'è la verità? E se ne va via. Ah, siamo messi bene. È vero, se cominciamo che l'impero non sa che cos'è la verità, chissà come andremo a finire, è vero, bisogna saperla la verità. E qual è la verità? Qual è la verità che Gesù è venuto a testimoniare? Una testimonianza così importante che cambia il volto di tutta la storia. Cos'è venuto a dirci? Di chi è venuto a parlare? Quale realtà che noi non vediamo? Lui ci è venuto a rivelare. Beh, è semplice. Lui viene da Dio ed è il miglior testimone possibile di Dio. Lo diceva anche il testo del libro dell'Apocalisse, è vero, quando dice Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra. Lui è il buon testimone di Dio. Che cosa è venuto a raccontarci Gesù di Dio? Ah, dice, beh, io mi ricordo il catechismo di Pio X. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. E Gesù cosa dice? Ne dire un'altra. Bravo il Papa, mica ha detto sbagliato. Però ce n'è un'altra, che è più importante. E qual è? È venuto a dirci che Dio è nostro Padre. È il Padre di tutti noi. È il padre anche di me, che sono un vecchio rimbambito e peccatore. È padre di tutti quelli che in questo momento sono nel vostro cuore e non sono qui. Sia quelli che ricordate con affetto perché vi hanno fatto del bene, sia quelli che ricordate con dolore perché con loro si è spezzato qualche cosa. Padre di tutti. Ce lo diciamo sempre. Padre di tutte le culture, di tutte le razze, di tutte le fedi, Padre, ultima parola su tutto, il Padre, perché sia chiaro che sia così. E fra un po', come è dovere, perché lui ce l'ha insegnato Gesù, diremo la preghiera che Gesù ci ha insegnato con un aggettivo decisivo: Padre nostro, mio e tuo. Noi in questo momento non ci capiamo. Voi due non vi riuscite a voler bene? I vostri pensieri sono opposti l'un dall'altro, là, nella penultima fila, buona. C'è una cosa più grande, che però il Padre è nostro. Perché siamo tutti i suoi figli, tutti amati, con quelle meravigliose differenze che i padri devono fare. Si deve voler bene al più piccolo, al più povero, al più sbagliato, a quello che invece di essere in ordine in casa è fuori casa, a quello che non ha portato mai gli esami dell'università, ma solo delle grandi. Perché i nostri peccati non ci staccano da Dio. Cacciatevelo in testa. I nostri peccati attirano Dio. Non è vero che quando noi facciamo il peccato Dio non è con noi. È vero fino a un certo punto, però è vero che io non sono con Dio. Ma io so che Lui è con me. Ogni tanto si pone questa questione. Allora posso fare la comunione? La devi fare. Perché è Padre, non è un giudice del tribunale, è Padre. E siamo costati molto cari a questo Padre, il sangue del Figlio. E quindi, capite, il regno è immenso. Allora la verità, dice Gesù, è questa. E io sono venuto qui per farvi vedere, per dirvi e per farvi vedere che Dio è Padre, dal principio alla fine. Perché alla fine si crepa. Ma l'annuncio anche di questa mattina è che Lui non ci lascia precipitare nella morte. Lo ripeto ancora una volta, perché questo è l'anno della fede, dicono, allora bisogna ricordare le robe per bene. Noi ci diciamo sempre nella chiesa della Dozza che è proibito morire, se lo ricordi, è proibito morire. C'è un'altra roba da fare molto più importante. Bisogna dare la vita, non bisogna morire. Mi raccomando questo, Siccome può darsi poi che dopo vado contro un palo, lì non farò in tempo a dirlo, lo dico adesso, così anche quando andrò contro un palo, io voglio regalare la vita. E quindi diminuiscono le forze, diminuiscono le possibilità di parola. Ho fatto una settimana tutta in giro a vendere ombrelli per tutta la regione, eccetera. E che devo fare? Cerco dei modi per spendere la vita. Oggi la mia amica Gabi compie 97 anni. 97. È bella come una fanciulla. Ha sempre avuto le più belle gambe dell'Emilia Romagna. E soprattutto ci amiamo. Perché il regno di Dio dà un volto nuovo e un cuore nuovo a tutte le cose. Perché Lui ci ha fatto vedere com'è il Padre. Qui tra l'altro c'è una nota interessante, no? Perché lì su questo, una delle infinite cose che i cristiani non hanno obbedito a Cristo è buona, no? Ci sono dei passaggi del Vangelo dove Lui dice: non fatevi chiamare da nessuno Padre, e poi neanche maestro, perché ce n'è uno solo e noi siamo tutti figli, invece noi padre qui, padre là, padre su, padre giù, padre santo, insomma tutta una roba, ce n'è uno di padre, non fatevi chiamare padre. E lui, Gesù, mai si è fatto chiamare padre, mai. Lo trovate mai? Chiamatemi padre. Aveva delle buone ragioni, perché? Perché ce lo faceva vedere con tale forza che noi avremmo potuto dire: beh, insomma, sei proprio il segno del Padre, ti chiamiamo Padre. No? Lo chiamiamo figlio. E siccome piano piano salta fuori che questo qui, questo Gesù, è il figlio di Dio, sapete cosa fa lui? Lui continua a farsi chiamare il figlio dell'uomo. Mi chiami per favore il figlio dell'uomo. E gli piace quel titolo lì, dove il figlio dell'uomo vuol dire un uomo qualsiasi. Sono un uomo nato da... Sono uno di voi. Il regno, capite, è qui in mezzo a noi. Capite l'importanza del fatto che lui è il figlio di Dio, ma è il figlio dell'uomo? Eh certo, perché vuol dire che proprio da Gesù in poi Dio è in mezzo a noi, ma non come un fantasma o uno spirito, è dentro nei nostri cuori ed è alla superficie delle nostre mani, è dentro al nostro sguardo, è sulle nostre labbra, è nelle nostre sofferenze, è nelle nostre feste, nelle nostre gioie, perché ha riempito di sé tutto, tutta la realtà. Qui c'è un'altra roba. Gli furono dati potere, gloria e regno, poi più sotto. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai. Non dice proprio così. Non usa la parola potere, che insomma è una parola. Usa un'altra parola, interessante, perché poi è innegabile. Usa la parola potenza. Non è questione di potere, perché c'è tanto potere, con sette corone in testa, però poi che cosa puoi fare per noi? E lui dice che è potenza. E gli è stata data la potenza. Per cui questo regno potentemente continuerà ad agire dentro nel tuo cuore, dentro la tua coscienza, dentro la tua storia. E questo potere sarà una volta per farti una carezza, una volta per darti uno scoppellotto, una volta per venirti a prendere, una volta per mandarti. Ma il regno, ci diceva un'altra volta che eravamo a messa, non è fatto in maniera che sia come la Spagna o gli Stati Uniti d'America, per dire le qua, le là, le su, le giù, perché il regno, dice lui, è dentro di voi, è dentro di voi, capite? È nei vostri cuori, è nel vostro sguardo, perché è un modo nuovo di guardare le robe, è un modo nuovo di usare le mani, è un modo nuovo di pensare, è un modo nuovo di vivere, è un modo nuovo di morire, appunto, dicevamo, perché non si deve morire più. Sì, adesso abbiamo il supremo piacere di dare la vita, non più come Caino, scrive Giovanni nella sua grande lettera, che viene chiamata la lettera dell'amore nella tradizione cristiana. Dice: non più come Caino, che ha dato la morte al suo fratello. Adesso noi siamo chiamati a dare la vita per il fratello. È bellissimo, no? Questo è il regno di Dio, quello che ci è stato dato, che è stato inaugurato nei nostri cuori, che è presente e che non è, capite, in nessuna forma di visibilità. Bisogna stare attenti, insomma, no? Perché altrimenti rischia che anche le gerarchie dello spirito le travestiamo da gerarchie mondane. E invece no. Per esempio la corona. Si può mettere la corona? Sì, se uno è nudo e crocifisso, gli puoi mettere la corona. Vedete alle mie spalle là? Vedete? Vedete che c'ha la corona? Perché il re è quello lì. Il re non è uno che sta appollaiato sulla testa e sul cuore e sulla vita della gente. Il re è una parola latina che viene da una roba che vuol dire reggere. Il re è uno che regge, è uno che sta sotto a tutti, perché vuole tenerli su tutti. È vero? E che per poterli tenere su tutti si è messo in mezzo a quei due mascalzoni quando poi gli fecero la croce, perché bisognava partire da lì. E uno gli dirà: ricordati di me quando sei nel paradiso. Dice: guarda, oggi pomeriggio giochiamo a bocce insieme in paradiso, tranquillo. E quindi il primo che ci va dentro è quello lì, un malfattore, che aveva detto al suo amico: oh ragazzi, a noi ci capita quello che prevede la legge, ne abbiamo combinate più di Bertold e adesso c'è questo scherzo che fanno i romani. Ma lui non ha fatto niente di male, certo, però è venuto fin qua. Non si può dare l'impressione che il malfattore non abbia Dio vicino, capite? Questo è sommamente pericoloso. A parte che bisogna andare via tutti, no, io per esempio lei non la conosco direttamente e fortemente, però penso che anche lei abbia qualche preoccupazione di coscienza. Io quando mi devo mettere i parametri, ma sono una belva, perché la pressione mi va a 300, perché nessuna voglia, perché devo dire delle parole, fare dei gesti che non corrispondono alla mia anima, alla mia coscienza, perché sono un mascalzone. Tutti siamo malfattori. La Chiesa è una famiglia di peccatori, e di peccatori nei quali il perdono di Dio prevale. Se andava a prendere tutti dei pierini, era poco dimostrativa la cosa. Perché ha preso te? No, era quello che San Francesco rispondeva, è vero, a quel suo compagno, fratello, che si chiamava Giovanni della Verna, e che, sapete, no, aveva la mania di imitare San Francesco, perché, orco cane, ma voglio diventare anch'io come lui, beh, com'è solo lui? Per cui quando San Francesco digiunava, lui digiunava, quando mangiava, mangiava, quando San Francesco addormentava, lui subito si addormentava, e però niente, non funzionava. Tutti andavano da San Francesco e nessuno andava da Giovanni della Verna. Allora gli chiede: ma te che cos'hai di speciale? E Francesco, guardate, senza retorica, rispondeva tranquillo così. Cioè, perché si è guardato in giro qua e non ha trovato nessuno di più piccolo, di più disgraziato, di più povero, di più peccatore di me. E per questo ha scelto me. Ma certo, perché la cosa meravigliosa strana è che il tuo bambino che ti conosce, tuo figlio che ti sopporta, veda con stupore quanto sei amato. Dice, ma cos'ha di speciale quello lì? Niente, che è amato. Ma non se lo merita? Certo, non se lo merita. Il regno di Dio, capite? È fatto così. È questo meraviglioso congegno di una misericordia più grande di noi. Ed è quel lì che vuole dire quando, sempre per esempio nel testo dell'Apocalisse, dice il Signore di sé, io sono l'Alfa e l'Omega, che è la prima lettera dell'alfabeto greco e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Perché è la prima parola di una roba nuova, capisci? E vuole che tutto ricominci. Anche te, non ripiegarti sulla tua storia dicendo non c'è più niente da fare, perché stamattina ti ha portato qui perché tutto possa ricominciare. È il principio della Gabi che compie 97 anni, ma è il principio anche di te che ritieni ormai di aver messo insieme troppi guai e che ormai buona devi rassegnarti che te sei fatto male. No, è l'alfa di una storia nuova e in ogni caso è anche l'ultima, capisci? È l'ultima, è quella parola che all'ultimo dirà di te, questo è mio, e ti prenderà e non ti dimenticherà e non ti lascerà cadere. Questo è il Dio di Gesù, è il Dio che Gesù ci è venuto ad annunciare. Non appartiene, capisci, a questo mondo. E noi come lo viviamo il regno di Dio? Malissimo, malissimo. Che poi mi hanno detto che se per caso un ebreo riconosce il Messia e quindi riconosce Gesù e diventa cristiano, è un macello, perché mette insieme tutto il suo essere ebreo con questa novità di Gesù. Per cui un mio amico che faceva il parroco di una parrocchia ebraica di Gerusalemme, l'unica parrocchia ebraica che esista, è vero, dove dicono la messa in ebraico eccetera così, mi dice che la sua parrocchia è sempre intorno al lettino di Freud, perché tutti bisogna fargli la psicanalisi continuamente, perché sono tutti com'è un po' spezzati, è vero, perché siccome sanno tutto della meraviglia e dell'abisso, capite? Sono espertissimi gli ebrei, non li freghi mai. No, anche le cose che noi facciamo apparire le più buone e le più giuste, cioè, aspetta che ti racconto com'è. E sono tremendi in tanti modi, però sono anche oggi il popolo di Dio, anche quella parte di loro che purtroppo è stata implicata anche nella strage di questi giorni. Ma c'è dentro di tutto. Però conosco, capisci? Conosco. E quindi la verità della nostra condizione povera è la nostra realtà umana. E noi però diventiamo pazzi perché di questa nostra povertà lui si è compiaciuto. Mio padre raggiunse il massimo del suo orgoglio paterno quando io incominciai in età un po' tardiva a studiare la teologia dai gesuiti a Roma, e mio fratello, dovendo fare il servizio militare, fece il carabiniere. Mio padre volle fare una fotografia che abbiamo perso, perché lui si è fatto fotografare facendomi vestire da prete e mio fratello da carabiniere, in mezzo lui, se vedete, tra il trono e l'altare, tra tutte le sicurezze, eccetera. Ma sono tutte storie, insomma, no? Sono tutte storie. C'è una garanzia molto più profonda, che è appunto il bene che il Signore ci vuole. Il regno che noi siamo chiamati a testimoniare è questo. Vedo con un certo dispiacere quando identifichiamo la testimonianza del regno di Dio con il ribadimento delle regole, con il ribadimento delle scomuniche, con il ribadimento delle impossibilità, delle gerarchie. No, qui non si può, là bisogna chiedere il permesso, e su e giù, è vero. Se non si sta attenti andremo a chiedere il permesso di fare la pipì. Invece Don Lorenzo Milani diceva, l'obbedienza com'è? È che tu vai avanti con la tua testa e il tuo cuore. Poi, se uno ti ferma e dice, dimmi un po', no? Ma il Signore vuole che tu vada, è vero, vuole farti fiorire. ti fermerai, sbaglierai. E quindi il cammino del regno è fondamentalmente, cari fratelli e care sorelle, un cammino di libertà. Allora dicevamo all'inizio, siamo alla fine dell'anno, quante cose sono successe, quante ne abbiamo combinate, quanti pensieri abbiamo davanti, quante preoccupazioni, quante speranze. È vero, il mio è quel mestiere benedetto dove nessuno va, come ci diciamo tante volte, a trovare un prete se sta bene. Se sta bene va a Rimini, insomma, perlomeno a Rimini. È vero. E quindi siamo un po' dei raccoglitori di grano, insomma, no? Beh, è anche giusto che sia così, però se ne sente. Beh, devo dirvi, si vede anche continuamente la salvezza. E si vede continuamente la pace, continuamente si vede. Se c'è qualche cosa che mi preoccupa è semmai l'inevitabile delusione di chi crede che possa coincidere la sua vita con la bontà evangelica del Cristo. E se punta su quello probabilmente diventerà pazzo. E se invece si sentirà sempre soccorso dalla tenerezza e della misericordia di Dio, sarà sempre parte di questo regno. E quindi abbiamo vissuto un anno, secondo me, buono, con tanti dolori, tante prove, ma sempre, come dicevo all'inizio, sempre accompagnati dalla carezza del Signore. Noi siamo qui questa mattina a chiedergli che domenica prossima ci introduca in un nuovo anno, sempre con il mistero straordinario di questa sua bontà senza fine.